Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere folk e pop e rap. La scorsa settimana siamo stati nell'Inghilterra, dei grandi Deep Purple. Oggi restiamo in Italia. Solo per l'inizio della nostra storia varchiamo appena il confine. Siamo a Lugano, nella Svizzera italiana, ed è il 12 maggio scorso.
Per quella sera, alla discoteca WKND è in programma un concerto. Ma qualcuno questo concerto non lo vuole. Banalmente, scontatamente, prevedibilmente, non lo vuole. Prima di questo qualcuno c'era stato un altro qualcuno che non lo aveva voluto. Da sempre e per sempre ci sarà qualcuno che non vorrà quel concerto. Banalmente, scontatamente, prevedibilmente.
Quella mattina una fermata dell'autobus compare un manifesto. La polizia ritiene che i suoi autori siano degli skinheads. Il manifesto chiede l'annullamento immediato del concerto, che veicolerebbe messaggi negativi per la gioventù italiana. Non si ferma qui. Se la lettera non verrà presa in considerazione, si legge, ci saranno conseguenze gravi al locale, prima, dopo e durante la serata, e al profugo da voi invitato. E ancora, non è una minaccia, ma un semplice avviso. Difendiamo le nostre culture e la nostra nazione.
Molto poco ironiche le nostre culture e la nostra nazione, che, per come la vedono gli autori del manifesto, non saprebbero ridere con le sue canzoni. In ogni caso, il concerto venne annullato.
La Regione è un quotidiano in lingua italiana del Canton Ticino. Appena saputo del manifesto appeso alla fermata dell'autobus, il giornale impugna il codice penale e fa due conteggi. L'articolo 180 parla di chiunque, usando gravi minacce, incute spavento o timore una persona. Bene, è proprio il caso nostro. I poveri gestori del locale, il cantante stesso, perfino il potenziale pubblico, sono stati intimoriti dalle parole sul volantino. E come è punito chiunque incuta spavento o timore? L'articolo 180 è chiaro: con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pecuniaria. Il reato è a querela di parte. Se i responsabili della discoteca sporgeranno denuncia, i banali, scontati, prevedibili e assai poco ironici minacciatori che non volevano il suo concerto rischieranno fino a 3 anni di galera.
La denuncia fu sporta. Non pare tuttavia che il procedimento sia andato da nessuna parte. Forse è meglio così, non vale la pena di impiegare le risorse della giustizia per quelle banali, scontate, prevedibili e poco ironiche minacce. Di certo lui ci era abituato. Già a cavallo tra il 2016 e il 2017 vari suoi concerti erano stati annullati per motivi analoghi. Alla latteria Molloy di Brescia, dove le minacce erano arrivate via cavo telefonico, poi nel paese di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, dove comparvero scritte tra le quali «Incendieremo il palazzetto con la gente dentro», e fu lo stesso sindaco a imporre che il concerto non si tenesse. E ancora all'End of Freedom di Legnano, dove banalmente, scontatamente, prevedibilmente si sentì dire di tornare in Africa e che se fosse andato da quelle parti sarebbe finito in ospedale.
Il razzismo è sempre ovvio, banale, prevedibile, scontato, certamente non è ironico. Chissà cosa ha pensato di quel ragazzo che prendeva in giro tutti gli stereotipi considerati rabbiosamente delle verità granitiche, dallo sciocco, banale, scontato e prevedibile egoismo razzista. Io non pago l'affitto, io non faccio l'operaio, siamo negri noi, e poi arrivati in Italia col barcone abbiamo casa, macchine e belle donne. Ci ascoltiamo, non pago affitto, lui è bello figo.
Ehi, ehi. Non pago affitto, non pago affitto.
Non paghiamo l'affitto, dai cazzo, siamo negri noi.
Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto.
Tutti i miei amici sono venuti con la barca, swag barca, appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe.
Yeah, io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio, non faccio praio, non faccio praio, non faccio praio.
Non mi sporco le mani, perché sono già nero. Sono un profugo.
No bono, no bono.
Profugo.
È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Quindi io ho portato tutti i miei amici con la barca. Anche Matteo Renzio ha detto che è casa nostra. Quindi tutti i miei amici, tutti i miei amici, votiamo tutti Pidio, Pidio, dai cao, votiamo. Noi vogliamo le fighe bianche, scoparle in bocca, poi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. Io dormo in albergo a 4 stelle perché sono bello, ricco, famoso, nero. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto. Non pago affitto. Nel mio paese c'è guerra, quindi sono scappato in Italia. Ma alle 7 di mattina non portano mai la lasagna, portano sempre il latte, latte con cereali. Ma a me non piace, perché io preferisco la pasta con tonno, tonno. Dai cao, pestiamo. Poi ho bisogno di una figa bianca, perché alla mattina mi sveglio sempre qua nel cazzo duro, duro, duro. Dai cao, seguiamo. Io faccio sempre il mio ballo, si chiama la pesca della sega della sega.
Non pago affitto, bello figo. Non si può dire che queste canzoni, diciamo, siano grande arte, però è inaccettabile.
No, possiamo pure dire che non è grande arte, no, leva il grande.
Beh, comunque c'è un'evidente ironia dietro queste canzoni, un'evidente presa in giro e provocazione nei confronti degli stereotipi che vengono attaccati addosso da una parte della popolazione, addosso ai rifugiati, addosso agli immigrati, ed è comunque inaccettabile che un concerto dopo l'altro debba essere annullato di un ragazzo perché riceve minacce di morte insieme ai gestori del locale, insieme a tutti gli abitanti dei paesi dove va a cantare. Questa
canzone, come se vai su YouTube, chi va su YouTube vede che è postata ormai un anno fa, Susanna, 23 ottobre 2016, ha 19 milioni e mezzo di visualizzazioni. Però questo è qualcosa che ovviamente probabilmente è sfuggito di mano a lui stesso, nel senso che non neanche lui poteva immaginarsi di diventare un fenomeno di questo genere.
Diciamo che grande fama gli è stata data da queste minacce e poi dalla lite pubblica che alla trasmissione di Maurizio Belpietro, in molti tra gli ascoltatori lo ricorderanno, fece con Alessandra Mussolini, perché in quel momento le visualizzazioni erano 5 milioni, quindi sempre però tantissime, poi sono diventate, oggi sono 19 milioni e mezzo, perché appunto gli ha dato notorietà a tutto quello che gli è accaduto intorno. Ma comunque 5 milioni di visualizzazione per un ragazzo del Ghana arrivato in Italia ragazzino e che canta queste brutte canzoni, c'è qualcosa di strano.
Sì, è come se si fosse tolto il tappo in questo paese, si è tolto il tappo e ormai tutto è possibile, da Anna Frank a che diventa, come posso dire, siamo stati tutti vittime di un dibattito folle su questo terreno, e fino a a organizzazioni che impediscono il lavoro di grandi altre organizzazioni umanitarie come Save the Children, cosa accaduto oggi, fino al fatto che non si fa cantare le sue canzoni a Bello Figo, che alla fine uno potrebbe dire,
ma chi se ne importa se che Bello Figo canta in una discoteca, ma cantasse.
E quindi noi invece lo facciamo cantare come se gli dessimo quel palco che gli altri gli hanno tolto, ma glielo diamo appunto così come si farebbe, come si dovrebbe fare in una società liberale. Ci ascoltiamo noi questa canzone, è del 2014, postata su YouTube nel 2014, noi ce l'ascoltiamo. Pasta con tonno.
Tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Ehi, tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Ma che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Quando ero a scuola pensavo solo pasta, sono in cucina, sembro uno chef. Con tonno a campore in the birth. Per la mia figa preparo un po' di pasta. Se non mangia tonno, allora non mi parla. Se non mangia pizza, allora non mi tocca. Anche lei lo sa che mangio solo pasta. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Perché? Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Sembro italiano, mangio solo pasta. Se non è pasta, allora sarà pizza. Alle mie serate mangio solo pizza. Dopo serata mangio solo figa. In America mangiavo solo pasta. Anche in Germania mangiavo solo pasta. Anche in Londra mangiavo solo pasta. In Africa e mangio ancora pasta. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con il pasto. Figo swag, no, io non scherzo con il tonno. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con il pasto. Bello figo gu, io non scherzo con il tonno. No. Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Ehi, tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che
pasta con tonno. Bello figo, è un po' una provocazione la puntata di oggi di J-Louse Rock, perché diciamo non è certo questa la musica che ci ascoltiamo di solito quando siamo a casa o che ci piace sentire alla radio, però vogliamo comunque mettere l'attenzione sul fatto che il razzismo è una brutta storia sempre e comunque. Questo ragazzo è stato minacciato tantissime volte e è stato detto che avrebbero incendiato il locale dove avrebbe dovuto suonare. Questo è accaduto per 4 concerti di seguito. La polizia dice che erano gruppi di skinheads che ce l'avevano con lui, perché è un ragazzo, diciamo, loro dicono un profugo, in realtà non è un profugo, è venuto da ragazzino dal Ghana ed è naturalizzato assolutamente italiano. Ma non ci interessano i dettagli, qualsiasi cosa sia il razzismo è una brutta storia. Lo abbiamo visto tante e tante volte, lo abbiamo visto ultimamente negli stadi, sappiamo tutti quello che è successo con i famosi adesivi di Anna Frank con la maglietta. E noi, come sapete, l'associazione Antigone ha una squadra di calcio gloriosissima, l'Atletico Diritti, insieme all'associazione Progetto Diritti, e disputiamo il campionato ufficiale di terza categoria, pur in mezzo a qualche sconfitta, ma con tanta gioia e tanta allegria. E noi abbiamo invitato nelle settimane scorse le squadre di calcio ben più potenti di noi comunicativamente a aderire ad una campagna pro refugees che è stata lanciata nel giugno scorso dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati insieme al Football Club Barcellona. Il Barcellona ci ha messo la faccia, si può commentare in mille modi, c'è chi ha detto che l'ha fatto strumentalmente, io non voglio scendere in questi particolari. Comunque ha lanciato un messaggio, la campagna si chiama Sign and Pass, firma e passa. Si firma un così simbolico pallone e lo si passa attraverso i canali sociali. Il primo a firmare questo pallone è stato Messi, il secondo è stato Neymar e poi è arrivato Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Noi qui in Italia abbiamo lanciato questo appello: unitevi, che il grande calcio italiano si unisca a Sign and Pass. E la prima squadra che ci ha risposto con un grandissimo entusiasmo, senza se e senza ma, immediatamente ha detto vengo e firmo, è stata la Roma, però non la Roma che vi aspetterete, è stata la Res Roma, cioè la Roma femminile, che è una squadra di Serie A, e noi siamo contenti di avere qui in questa puntata di Gelaus Rock in rappresentanza dell'ufficio stampa della Res Roma di calcio femminile, Artemio Scardicchio. Buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Perché è importante aderire in questo momento storico a una campagna pro refugees e perché è importante che lo faccia lo sport, che lo faccia il calcio in particolare come lo sport più popolare del mondo?
Appunto perché il calcio è lo sport più popolare del mondo, attualmente ha una potenza comunicativa che può raggiungere qualunque posto e qualunque persona. È chiaro, noi ci occupiamo di calcio femminile, non abbiamo la stessa potenza del calcio maschile a livello di comunicazione, però ovviamente ci sentiamo in dovere di fare il nostro in tutte quelle iniziative sociali che reputiamo importanti, che reputiamo utili per la crescita, diciamo, delle persone, perché credo comunque che il razzismo sia soprattutto frutto di ignoranza. E quindi magari più se ne parla, più si fa capire alle persone che non esistono razze diverse, ma esistono le persone, punto, e più forse riusciremo ad arrivare a questo. In questi anni, devo essere sincero, rispetto a quando ero piccolo io, si è fatto tanto, non voglio andare controcorrente, però c'è molto meno razzismo, c'è molta più gente che ha capito questi valori, però è anche vero che c'è da fare tanto. E c'è ancora da lavorare, non siamo di certo arrivati, non siamo ancora in un paese in cui siamo tutti definiti uguali, però credo comunque che queste iniziative siano utili, per questo abbiamo deciso di sposare la vostra causa.
Il giorno in cui abbiamo così lanciato pubblicamente l'idea di aderire in massa alla campagna dell'UNHCR, c'era con noi Claudia Ceccarelli, che penso sia l'allenatrice della Res Roma, vero?
È la preparatore atletico e vice allenatore della prima squadra.
Vice allenatore della prima squadra, e lei ha fatto un discorso bellissimo pubblicamente dove diceva noi saremo sempre vicino ad ogni discriminazione, anche perché il calcio femminile è il primo a essere discriminato e i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno. È vero che c'è questa discriminazione verso le donne che giocano a calcio?
Purtroppo sì, e credo sia sotto gli occhi di tutti quelli che seguono lo sport vedere le differenze che ci sono tra il calcio maschile e femminile, anche se pure qui le cose stanno migliorando negli anni, però stanno migliorando in modo molto lento rispetto a come è migliorata la situazione della donna in altri settori. Purtroppo, e qua vado sempre contro il genere maschile, credo che l'uomo gli sia rimasta di sua proprietà solo una cosa, il calcio, e non la vuol perdere, perché in tanti altri settori la donna ha dimostrato di essere superiore all'uomo.
Senta, ci dica un po' invece, in paesi come si sa ormai, negli Stati Uniti d'America, il calcio femminile è un fenomeno, non dico di massa, ma quasi di massa, giusto?
No, è un fenomeno di massa perché è lo sport più praticato dalle donne. la normalità negli Stati Uniti è che una ragazza giochi a calcio, mentre per l'uomo ci sono ancora prima il football, la pallacanestro, il baseball. Quindi c'era, fra l'altro, la donna è normalissimo.
Fra l'altro c'era la storia di quella straordinaria portiera degli Stati Uniti d'America che ha vinto le Olimpiadi, oltre che i mondiali, nel 2012, che è stata un'icona del calcio femminile. Adesso si chiamava Solo,
di cognome Solo, il nome
Solo.
Quando riusciamo noi ad avere, forse avremo bisogno di grandi figure perché lo sport anche in Italia femminile possa, il calcio femminile possa avere, come posso dire, possa volare. È questo allora, anche che può servire.
Sicuramente quello che noi che lavoriamo nel settore auspichiamo da anni, però è anche vero che in Italia siamo indietro proprio verso la mentalità dello sport. Sono pochissimi rispetto ai bambini americani, ai bambini italiani che praticano sport o che comunque lo praticano a livello fisso e non come magari un motivo giusto per perdere un po' di tempo. È proprio la cultura dello sport che andrebbe cambiata. Nel momento in cui cambierà quella, probabilmente, mi auguro, cambieranno anche l'idea dell'uomo e la donna e del fatto che ci siano sport maschili e sport femminili, il che non è vero. Il che non è vero, perché purtroppo in Italia, ripeto, c'è il maschilismo come causa principale. Come dicevo prima, l'uomo tende a tenersi per sé l'ultimo baluardo che gli resta. In più ci sono le mamme troppo apprensive che dicono il calcio è uno sport di contatto, e quindi rispetto a una pallavolo, rispetto ad altri sport ha più probabilità
alla danza,
sì, perché la mamma italiana e soprattutto le mamme del sud sono molto apprensive.
Il tutù,
esatto, quindi è ovvio che statisticamente è più facile farsi male giocando a calcio che facendo danza, e quindi una mamma lo fa, diciamo, spinge la bimba verso la danza per quel motivo, il papà per altri motivi. Però devo essere sincero, diamo agli italiani quello che è giusto, ultimamente le cose stanno cambiando, tantissime bambine si stanno avvicinando al mondo del calcio, siamo lontani dagli altri stati, ma siamo lontani anche da come eravamo 10 anni fa.
Ma voi avete anche una scuola calcio, oppure siete solo squadra che agonistica?
Allora, noi partiamo come categoria dalle giovanissime, perché abbiamo puntato più sull'elite, diciamo le più brave, delle varie categorie. Abbiamo anche vinto spesso il campionato regionale giovanissime e siamo campioni d'Italia a livello primavera da 3 anni a questa parte. Però ci sono tante realtà a Roma e dintorni dove comunque la bimba può giocare a calcio. C'è la stessa AS Roma che da 3 anni credo ha aperto al calcio e ha circa 100-150 bambine iscritte. Quindi la possibilità di giocare c'è e la risposta inizia a esserci.
Altre due domande rapidissime. Una, anche da voi si leggerà un brano tratto dal diario di Anna Frank, e che ne pensa?
Allora, sì, si leggerà anche da noi. Io penso che più che razzismo si debba parlare di idiozia. Sono stati 15-20 idioti che hanno fatto quella cosa lì, probabilmente non sanno nemmeno cos'era la Shoah, chi era Anna Frank, cos'era il fascismo. Secondo me è tutta gente idiota che parla di cose che non sa. Perché probabilmente se sapesse cosa ha rappresentato il fascismo in quegli anni avrebbe un'idea diversa, però l'idiozia spesso è sintomo anche di ignoranza e di gesti idioti, per non usare altri termini, che secondo me non vanno neanche catalogati come razzismo, perché è idiozia pura.
Un'ultimissima domanda, come va il campionato della Rest Roma? Poi passiamo al calcio vero, quello sul campo.
Allora, innanzitutto sfrutto l'assist per invitare tutti domani allo stadio. Noi giochiamo all'Unicusano Stadium in via Tor Bella Monaca, ingresso gratuito, giochiamo alle ore 15 contro l'Atalanta, è la terza gara di campionato, finora la prima in casa, abbiamo vinto 3-0 contro il Chievo Verona e abbiamo perso a Torino contro la Juventus.
No, con la Juventus, no.
Ma la Juventus,
questo
che
è un dolore.
La Juventus di Agnelli da quest'anno è entrata nel calcio nel calcio femminile, lo ha fatto a piedi uniti, come si può dire.
come usa fare.
Prendendo le migliori.
Vabbè, noi fra l'altro abbiamo una nostra, come posso dire, attivissima, attivista e amica che gioca nella Real Colombo in Serie B. E quindi, come ci racconta?
E ne approfitto per salutare Carolina, visto che ci siamo.
Va bene, allora saluti a Carolina e grazie, grazie a D'Artemio Scardicchio e Forza Rest Roma.
Grazie a voi e sempre, e mi raccomando, domani alle 15 tutti a seguire la rete.
Tutti allo stadio, ciao, grazie.
Contro l'Atalanta, grazie, grazie mille, grazie.
E noi torniamo alle canzoni di Bello Figo, questa la pubblica sul suo canale YouTube il 5 aprile scorso, perché ovviamente è un ragazzo che non ha mai inciso niente, ha pubblicato solo su YouTube. Ci ascoltiamo Sembro Vu Cumprà.
Quindi se cerchi degli occhiali originali, te li posso trovare anch'io, a 2,50€, facciamolo. Okay. Compra, 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 compra. Io faccio vu compra, in caso vuoi compra, tutti sanno chi io sembro vu compra. Compra, 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 compra. Io faccio vu compra, in caso vuoi compra, tutti sanno chi io sembro vu compra. Io faccio vu compra, in caso vuoi compra. Non comprare originale, costa troppo, lascia sta. Occhiali da sole, 2,50€. Maglietta Justin Bieber, Pepper Sur, 6,40€. Tutti sanno chi io non compro mai album, perché io scarico sempre da YouTube. Profugo, 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 profugo. Tutti sanno che io sono un profugo. È stato Mattarella a dirmi che io posso fare questo lavoro. Compra, 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 compra. Io faccio vu compra, in caso vuoi compra, tutti sanno che io sembro vu compra. Compra, 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 compra. Io faccio vu compra, in caso vuoi compra, tutti sanno che io sembro vu compra. Accendino 50 centesimi, braccialetto 80 centesimi. Compra questi occhiali trasparenti, amico, così mi vedi. Lavoro tutto il giorno, sono ricco, appena comprato iPhone. Tutti sanno che un sacco di fighe bianche da me comprano borsa Louis Vuitton.
Fratello, quanto costa quel tappeto?
Tappeto 1,50€. Sconto, fratello, tu mi capisci? Tu mi capisci?
Apple Watch sul mio polso, Nike mio piedio. Tutti sanno che io c'ho un sacco di clienti italiani.
Compra, 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 compra.
Io faccio vu compra, in caso vuoi compra, tutti sanno chi io sembro vu compra.
Compra, compra, compra.
Sembro vu compra, siamo con Bello Figo in questa puntata così un po' provocatoria di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, arrivano le notizie che sono in questa puntata tradizionalmente quelle di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate, le notizie del giornale Radio dal Carcere del GRC, a cui lasciamo il microfono.
GRC, giornale Radio dal Carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Il 25 settembre è andato in scena Gente del Barrio, uno spettacolo ideato da due detenuti, dove il concetto della ricerca del posto perfetto diventa un'ossessione. Ma il quartiere perfetto non è dentro di noi. E già, basterebbe basarsi su un concetto semplice come la libertà inizia dove finisce quella altrui. Questo spettacolo è un'opera di autogestione dove 100 detenuti hanno lavorato autonomamente, dove l'associazione culturale Chi Come Noi continua ad operare abbattendo limiti dati dai pregiudizi. Mauro Rebibbia, Roma.
Il lavoro va pagato. Finalmente, forse, dal prossimo mese la cosiddetta mercede, stipendio dei detenuti, verrà adeguata al minimo sindacale. Apri di cero e SAP, il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, si ribella, alimentando polemiche sul fatto che così i detenuti guadagneranno quanto gli agenti della penitenziaria. Non mi sembra che ai detenuti venga regalato nulla, anche perché tutti i servizi dentro le carceri dipendono dai carcerati. Il funzionamento dei laboratori, delle cucine, la distribuzione delle vivande e della spesa, le pulizie, le biblioteche, la manutenzione ordinaria e in alcuni casi anche straordinaria degli ambienti. Tutto si svolge grazie al lavoro dei detenuti, che che dal 1994 non vedono un adeguamento della Mercedes. Se la polizia penitenziaria da 10 anni si è vista congelare il contratto, non è certo per colpa dei detenuti. Quindi speriamo che le polemiche cessino, mettendo fine alla solita guerra tra poveri. Gino Rebibbia, Roma.
Lo studio in carcere. Siamo studenti, aspiranti o già diplomati. Siamo semplici reclusi. Tutti confidiamo nella scuola ritenendola uno strumento di emancipazione da una realtà fatta, troppo spesso, di privazioni culturali e di emarginazione sociale. Quest'anno abbiamo iniziato l'anno scolastico scoprendo che tutte le scuole presenti a Rebibbia hanno subito gravi tagli. In alcuni reparti i corsi sono stati mancati senza neanche dare la possibilità di frequentare l'ultimo anno ai diplomandi e la situazione è diventata particolarmente difficile nei reparti speciali. Togliere una classe da un reparto significa immediatamente negare il diritto allo studio, diritto sancito dalla Costituzione italiana. Il diritto allo studio va garantito anche al singolo studente. La scuola pubblica e statale non va tolta a nessuno, né dentro né fuori. Qui si formano padri e madri che spiegheranno ai propri figli come cambia la vita con lo studio. Studiare in carcere non è facile, ma non impossibile. Abbiamo superato i problemi strutturali, aule a volte buie e fredde, difficoltà nel conciliare i tempi della scuola con la vita del carcere, con il lavoro, con i processi. Ma se non abbiamo le classi, non abbiamo neanche la possibilità di provarci. Chiediamo che a Rebibbia vengano istituite tutte le classi richieste e necessarie per la continuità didattica e lo sviluppo della scuola in carcere. Roberto, Rebibbia, Roma.
Questione di vivibilità. Entriamo nella vecchia cella, ormai chiamata stanza di pernottamento. Guardando all'interno ci accorgiamo che ormai lo spazio di vivibilità è ridotto a qualche centimetro. I nostri effetti personali negli armadietti sono compressi come gomma piuma, per non parlare di quel luogo angusto dove ogni giorno tutti noi cuciniamo ed andiamo ad evacuare. La battaglia di microbi è sempre in atto. E poi finiamo per parlare del nostro igiene personale. 3 docce per circa 160 persone, con il risultato che tutti hanno problemi di tosse e di influenze varie. La domanda è questa: dopo la sentenza Torreggiani, cosa è cambiato? La risposta, signor Ministro. Marco Rebibbia, Roma.
Bentornati al GR Bollate. Ciao da Franco. Oggi Eddie è andato a intervistare Massimo Parisi, non il direttore del carcere, ma uno speaker radiofonico.
E qui con noi c'è Massimo Parisi. Ciao Massimo.
Ciao Eddie, ciao a tutti.
Di cosa ti occupi, Massimo?
Allora, io sono giornalista, speaker radiofonico, doppiatore pubblicitario, speaker voce pubblicitaria, insomma, e anche qualche volta mi capita di doppiare dei videogiochi.
Ok, ma dove stai lavorando?
In questo momento sono una delle voci del palinsesto di RTL 102.5, Radio Nazionale, e lavoro anche su un'altra radio dello stesso gruppo, il sabato e la domenica, su Radio Freccia, che è una bella avventura iniziata solo un anno fa, una radio di solo rock.
E qui a Caccia di Bollate, come sei arrivato?
Sono arrivato perché ho dei colleghi, o meglio delle colleghe che ho conosciuto nel mondo del giornalismo radiofonico e in particolare una di queste portava avanti un progetto che, guarda caso, era proprio una sorta di radiogiornale che è simile a quello che tu stai facendo qua all'interno del carcere.
Lei si occupa anche di un'associazione?
No, io in realtà ho un'azienda, non è un'associazione, è proprio una società. Sì, mi occupo da qualche anno, circa 10 anni, sono socio di un'azienda che si occupa della produzione di, si chiamano tecnicamente in-store radio, che sono le radio che spesso sentite all'interno dei negozi, adesso per fare dei nomi, non so, Radio Hogan piuttosto che Radio Dodo, insomma, quando vedete un negozio e sentite della musica dentro, spesso sono quelli che si chiamano palinsesti organizzati, cioè della musica che viene appositamente creata per un ambiente di vendita, e noi facciamo questo tipo di produzione per molti clienti nazionali e internazionali.
E questo tipo di in-store lo vorreste portare all'interno anche di un carcere?
Ci abbiamo lavorato appunto con questi colleghi che mi hanno fatto conoscere la realtà di Bollate, abbiamo immaginato e pensato di costruire una specie di radio interna al carcere, quindi una sorta di in-store radio per il carcere, che sarebbe una bella iniziativa, perché tutto sommato sarebbe un sottofondo piacevole dove si potrebbero anche inserire tante informazioni per il mondo interno al carcere, ovviamente condite con della bella musica più gradevole, anche la giornata probabilmente diventa un pochino più serena, anche accompagnando a volte delle belle giornate dal punto di vista meteorologico, anche con delle canzoni che ti rendano un pochino più allegro. È un'idea, ci stiamo provando, ci pensiamo. Il problema, come sempre all'interno del carcere, è un po' la burocrazia, ci sono tante carte da fare.
Che probabilità di riuscita ci sono per questo progetto?
Ma io credo che ci siano buone probabilità di riuscita, se riusciamo a scavalcare un pochino di burocrazia, ma anche a far capire che, per esempio, l'esperienza della radio in carcere che avete fatto voi e che continuate a fare può essere appunto un punto di partenza per costruire una radio davvero interessante, davvero utile per la struttura di Bollate. Credo che ci sia un buon interesse, l'omonimia col direttore magari mi potrà aiutare a rendere più facile l'esecuzione di questo progetto, però io credo che sia una cosa fattibile e fra l'altro dimostrerebbe che all'interno del carcere si possono fare delle cose per gli altri colleghi, diciamo, all'interno del carcere, e che abbia davvero un'utilità, cioè che si veda subito quello che fai come prodotto finale, cioè costruire una redazione significa poi avere delle risorse che sono in grado di produrre qualcosa di davvero utile.
Da GR Bollate è tutto, alla prossima settimana.
E grazie ai detenuti e alle detenute che lavorano a questo giornale radio dal carcere. Noi torniamo a Bello Figo, questa puntata di Jailhouse Rock un po' provocatoria. Questo brano viene postato su YouTube il 21 novembre del 2016, pochissimi giorni dopo, il 4 di dicembre, si terrà il referendum costituzionale. Bello Figo lancia il suo endorsement per il sì, lo fa a modo suo e chissà quanto c'entri nella vittoria del no. Bello Figo, ci ascoltiamo, referendum costituzionale.
Quindi diciamo di sì a ref. La la
la la la.
E nel zaino. Che
vogliamo votare.
Quindi diciamo di sì a ref. Rendum.
Refere, rendum. Refere.
Vogliamo votare. Perché Matteo Renzi ci dà la figa bianca. Non vogliamo votare. Votare nessun Lega, Lega no du. Vogliamo votare. Votare partito, partito democratico.
Ok, figa, avremo 35 euro al giorno in albergo a fare festa con le fighe bianche, bianche. Tutti i miei amici votiamo PD. Se ti chiedono il referendum di DC,
ci danno la pasta con tonno, figa bianca, anche social card, capisci quello che intendo?
Non vuoi questo?
Vuoi botte? Tutti i miei amici alzatevi in piedi, cosa fate seduti? Alzatevi, saltate, facciamolo. Da Ginos, facciamolo, dai gatto
Gino. Yeah. Tutti sanno che noi siamo del PD. Nessun'altra opzione, sto dormendo in albergo. Alberga 5 stelle, veri negri miei amici. Andiamo in piazza a pisciare. Acqua santa. Annaffiamo un po' le piante, E così crescono un po' le erbette. Sto dormendo in albergo. Alberga 5 stelle, veri negri miei amici. Andiamo in piazza a pisciare.
Veri negri miei amici, andiamo a casa a votare. Votiamo PD, votiamo PD. Sue con le sue, with the red. Stupido bianco, passa la MD. Passa la MD. Stupido bianco, passa la MD.
A dire la verità,
Nel mio paese non c'è nessuna guerra, Volevo farmi una vacanza, facciamolo. Non ci sporchiamo le mani, perché siamo neri, non possiamo fare i bravi, perché siamo negri. Arabe, then I got them swag, figo swag, no I got them cash. Con Matteo Renzi a gare, loro in the duffel bag. Per la mia cintura volevo ringraziare Matteo Renzi.
Che cintura!
Louis Vuitton, facciamolo! Vogliamo votare, quindi diciamo di sì al referendum.
Referendum, referendum.
Vogliamo votare, perché Matteo Renzi ci dà la figa bianca.
Ecco, dopo questo, diciamo, è evidente che i 3.848.465
li sa tutti a memoria,
visualizzanti di referendum costituzionale, chissà se hanno votato effettivamente sì o hanno votato no. Dovremmo rompere il principio dell'anonimato del voto. E comunque, a parte tutto, torniamo al tema, al grande tema del che ci può, dove ci ha portato Bellofigo, cioè il tema del razzismo. E questo tema lo incrociamo con quello delle carceri. Possiamo dire che anche in carcere ci sia ovviamente un rischio di segregazione, di discriminazione razziale o comunque di sfottò razzista? Probabilmente il carcere è più, funziona più da a livella, come avrebbe detto Totò, cioè livella di più di quanto oggi livelli la società all'esterno. Stiamo cercando di metterci in contatto con Carmelo Cantone per farcelo dire da lui, ma anche se non ce lo dice lui lo possiamo dire noi. Cioè il carcere a volte riesce a essere quasi più egualitario di quanto è fuori la società. Non che in carcere non ci siano le sezioni ghetto, non che in carcere non ci sia il rischio di segregazione su base razziale, non che in carcere non si rischi l'accusa l'attacco per le proprie posizioni religiose, per il colore della propria pelle, non che in carcere non ci siano gli scontri e le violenze di tipo etnico. Sì, c'è tutto questo, però c'è una condizione di fondo. Adesso facciamo un po' i romantici di un mondo del mondo recluso. C'è una condizione di fondo, che è una condizione di sofferenza, dove tutti vivono la stessa sofferenza, colpevoli e innocenti vivono una sofferenza, quella sofferenza innaturale data dal fatto di essere privati della libertà. E quindi noi in carcere abbiamo visto persone entrare con una profonda fede fascista ed uscire con una invece rinata voglia di stare vicino agli altri, sul principio di solidarietà, perché la sofferenza funziona come la livella di Totò.
Penso, chi non conosce il carcere non immagina quanta solidarietà ci sia là dentro.
Abbiamo visto colletti bianchi nella storia, partendo da Cusani, arrivando fino ai casi più recenti, capire dal carcere quello che fuori dal carcere non avevano capito, cioè che esiste.
Poi a volte quando riescono se lo scordano.
A volte se lo scordano, a volte no, a volte no, a volte sì. Che il carcere è, come posso dire, un luogo dove la giustizia può creare ingiustizia, ma anche dove si costruiscono incredibilmente tante relazioni umane. E una relazione umana è nata, una relazione non solo umana, ma anche una relazione istituzionale, istituzionalizzata come famiglia, è nata nel carcere femminile di Rebibbia.
Proprio in queste ore.
Proprio dove è stata celebrata la prima unione civile fra due donne che si sono conosciute lì, compagne detenute, lì è nato un amore. e lì è stata celebrata un'unione civile all'interno di un carcere gestito in modo sereno e dove la vita scorre solidale, che è il carcere femminile di Le Bibbia a Roma.
Io penso. Purtroppo non riusciamo a metterci in contatto con Carmelo Cantone.
E allora noi da Cantone passiamo a Donald Trump. Il passaggio è epocale. Avremmo voluto averlo qui in diretta telefonica. Donald Trump, immagina la, come posso dire, la, come l'avremmo annunciato. Ladies and gentlemen, we are with Donald Trump. No, invece è bello figo, questo è sempre Donald Trump.
Sto facendo grandi cose come Trump. Scopando belle fighe come Trump.
Figo,
Donald Trump. Donald Trump. Ehi, hey. Donald Trump. Sto mandando a casa gli stranieri come Trump. Sto facendo grandi cose come Donald Trump. Sto scopando belle fighe come Donald Trump. Lui mi dice bello tu non sembri presidente. E io gli ho detto tu invece sei un pezzente. Prima ero biondo, biondo trompe. Adesso sono nero, nero trompe. La tua figa bianca, io me la trompe. Ho un cesso a casa tutto ricoperto d'oro. Quando voglio vado a casa poi io ci cavo. Sto buttando soldi come Donald Trump. Sto alzando i muri come Donald Trump. Sto mandando a casa mexicani come Trump. Sto scopando belle fighe come Trump. Faccio io mentre tu guidi. È così brava, ho quasi fatto incidenti. Come Donald tutti i miei amici sono neri. Perché noi siamo sexy. iPhone 7 in tasca, soldi in borsa. Tutte le mie fighe bianche come la millennia. La mia figa bianca prima faceva il porno. Quindi la scopo come una torre.
Diciamo dobbiamo ovviamente andare piano perché Susanna è imbarazzata, tutti sono qua imbarazzati perché noi siamo gente che non dice parolacce. Io non ho mai detto una parolaccia, a Bari non si dicono parolacce, e non è nostro costume, a parte tutto, vabbè. Donald Trump, d'altronde, sai, se vuoi parlare di Donald Trump come vuoi parlare di Vladimir Putin, come vuoi parlare di Silvio Berlusconi negli anni passati, negli anni d'oro del nostro ex premier, le puoi dire in modo elegante, le puoi dire in modo non elegante. C'è chi le dice in modo elegante, c'è chi le dice in modo non elegante. E nell'America di Donald Trump, in realtà anche nell'America di Donald Trump è stato sdoganato il razzismo, anche nell'America di Donald Trump è saltato il tappo. Ecco, noi dobbiamo cercare di rimettere questo tappo. Cosa significa rimettere il tappo? Susanna, io penso che rimettere il tappo significa avere un po' paura. A dire
qualcosa,
a dire
persino
cose.
Se lo si pensa, non bisognerebbe mai pensarlo, però almeno prima si aveva il pudore, ci si vergognava di pensarlo, adesso invece lo si rivela.
Che se sei ignorante, non sai chi è Anna Frank, o comunque sai che per tanti è giustamente il simbolo più grande del dolore, il simbolo più grande dell'orrore nazista, devi tacere, devi essere il tappo, non può saltare fino al punto in cui si può dire pubblicamente io vorrei che questa è terra mia, questa è mia proprietà e gli immigrati se ne devono andare. In realtà non è proprietà proprio di nessuno, se, come ci capita dire in questi casi, in questi momenti, tante volte, se uno è nato anche nei luoghi, come posso dire, più poveri dell'Italia, comunque ha avuto più fortuna di chi in questo momento è nato in Siria. E quindi teniamoci stretta questa fortuna e facciamola girare.
E quindi per questo abbiamo fatto una puntata un po' provocatoria su Bello Figo. La prossima l'apriremo su un preludio di Chopin, ve lo giuro. E comunque questa puntata finisce qui, ma voi scriveteci durante la settimana diretta @gelausrock.it e ascoltateci in podcast sul sito www.gelausrock.it. Siamo anche su Facebook, Gelaus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in carcere capita pure che a volte qualcuno venga suonato. Gelaus Rock torna tra una settimana esatta. Il nostro ringraziamento va a Marianna Lorusso dietro al vetro. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colella, che ringrazia Marianna Lorusso che saltava e ballava con Bello Figo.